Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma visitate sbs.com.au/italian.
Divina, martedì la sentenza sui boss, i condannati per aver utilizzato a scopi personali i soldi della Lega. Naturale che Salvini si affretti a cancellare con un colpo di spugna quei fattacci, ma per militanti di lunga data come voi, cosa si chiude con questa sentenza e che sapore vi lascia?
Ma lascia il sapore della sentenza politica, anche perché adesso bisogna anche leggere gli atti, perché commentarli senza magari averli visti, perché sui giornali sono uscite soltanto le sanzioni. Io dico, se c'è stata qualche distrazione è avvenuta in danno a chi? Alla Lega, giusto? Soldi che dovevano essere della Lega sono stati utilizzati, diciamo, in modo difforme. Ma doveva essere la Lega ad agire, perché agisce direttamente una procura? Qual è il danno sociale, il danno pubblico? Se la Lega quei soldi li avesse investiti nel fare cartellonistica, comprare giornali, ma far tutto quello che fa un partito, no? Una organizzazione di un grande evento, eccetera, tutto sarebbe stato regolare. Cioè non capisco l'ingerenza delle procure su un utilizzo di fondi che sono di fatti appannaggio di un partito. Lì si è voluto fare una gran confusione, far passare che c'è stata una distrazione di denaro pubblico, perché dovremmo spiegare cosa sono i fondi della Lega, cos'è il fondo di un partito. Il partito ha dei soldi, cosa fa dei soldi? Fa attività politica, compra spazi, giornali, eccetera, eccetera. Questo, diciamo, patrimonio come si combina? Bene, noi che siamo eletti diamo una parte importante del nostro stipendio e i militanti pagano la tessera, ogni tesserato paga e contribuisce, facciamo delle feste, gli utili vanno in questa cassa e tra il resto in questa cassa ci vanno anche dei fondi di finanziamento pubblico ai partiti, non ci sarà più, ma c'è stato fino agli anni scorsi. Bene, abbiamo tutti questi rivoli che alla fine combinano in un gran contenitore. Se da quel contenitore io estraggo un bicchiere d'acqua, posso dire che ho estratto fondi dei militanti, fondi delle feste, elargizioni degli eletti o soldi pubblici? C'è una confusione poi di tutta questa questione di denaro. E a questo punto anche l'interesse pubblico, di ma erano fondi del finanziamento pubblico, ma chi lo dice? Se io butto acqua nel vino e poi bevo, cosa ho bevuto? Acqua o vino? Non si capisce più nulla. Per cui alla fine credo che si chiuderà con una seconda sentenza che andrà nel nulla. Per intanto resta un po' così di azione politica contro la Lega che crea un po' di confusione.
Comunque Divina, pensa che questa sentenza chiuda definitivamente le porte a quella frangia interna che su input di Umberto Bossi spingeva per un ritorno al territorio rinnegando ambizioni nazionali?
Non credo proprio, perché le anime in Lega sono tante, convivono, ognuno può avere anche opinioni diverse, l'importante è avere un obiettivo finale comune, la strada per raggiungerlo può essere, come dire, opinabile. Salvini dice che bisogna andare al governo del paese, vincere le elezioni per cambiare le regole. La linea di Bossi era quella: non ci interessa il governo del paese, dobbiamo operare su un fronte di un referendum che consenta un'autodeterminazione, così che le regioni del nord possano essere più libere, più indipendenti in un contesto federalista. Diciamo che l'obiettivo comune è questo, la strada per raggiungerlo, ognuno può avere opinioni diverse, ma in Lega si può convivere, no? Non ci sono obiezioni radicali a che chi pensa che la strada sia sbagliata deve allontanarsi dal partito.
E sul piano squisitamente politico invece in Parlamento tengono banco due questioni, il DDL sull'apologia del fascismo e i vaccini. Il primo sta vedendo i 5 Stelle sotto l'occhio del ciclone, con il Partito Democratico che vuole allargare l'apologia del fascismo anche al web. I grillini la vedono come una legge liberticida. Voi come la pensate?
C'è una grande sciocchezza, con tutti i problemi che noi abbiamo e che il PD non riesce a rispondere, perché è il partito di governo, è il partito che ha il premier, è il partito che ha il più grande numero di ministri, e adesso ci si apposta pensando nostalgicamente a che pericolo può rappresentare il fascismo. Se qualcuno in Italia pensa che il fascismo può essere anche un pericolo, ma io penso che sia una persona poco equilibrata. Se si vuole condannare di più un gesto goliardico, io dico per esempio il saluto romano, che non atti di pericolo reale, pensiamo a tutti i foreign fighter che ritornano e che in Italia non potranno essere processati perché non ci sono prove a loro carico e perché le procure non avrebbero la capacità di fare fascicoli ex post con prove ormai non più esistenti. Ci saranno 300-400 tagliagole che girano liberi e noi vorremmo mettere in prigione uno sciocco che magari in un circolo di amici alza la mano e fa un saluto alla romana. Adesso ditemi se questa qua è un paese che fa ridere, insomma, se si preoccupa. occupa soltanto di questo.
E come commenta la spiaggia, fra virgolette, fascista di Chioggia?
Io non la commento, io dico, posso andarci, come la scelta di una persona è di andare in un posto se gradisce quel posto o di non andarci se questo posto non lo gradisce. Quell'uomo probabilmente è un nostalgico, a me fa sorridere, ma non mi crea nessuna preoccupazione. Io non penso che la spiaggia di Chioggia e quei quattro cartelli siano una minaccia per la sicurezza del paese. Chi va lì ci va perché trova un bel posto, magari anche un buon servizio, non è infastidito dai cartelli, perché proibire? Io credo che questo feticcio del fascismo sia un retaggio comunista, perché i comunisti non possono forse sopravvivere se non hanno dei nemici comuni e comunque delle ideologie da contrastare e da combattere. Non sanno vivere, diciamo, in pace con persone che la pensano in modo diverso. Per loro o hanno i nemici o non sanno vivere. Io la leggo così.
Divina, invece sui vaccini state raccogliendo firme per procedere a voto segreto. Perché?
Oddio, questo era un po' una minaccia, questa nostra azione del voto segreto, perché di fatto non so nemmeno se potrebbe essere ammesso un voto segreto su questi provvedimenti. Vogliamo vedere il governo fino a che punto ha il coraggio di mettere la fiducia, perché davanti a dei voti segreti, se il governo ha paura di andare sotto, non gli resta che mettere la fiducia. È un po' una mossa d'aula. Invece crediamo che il governo abbia fatto un grande pasticcio sui vaccini, nel senso che la Lega è convinta che i vaccini sia una cosa buona, che i vaccini abbiano salvato milioni di vite, che i vaccini non siano da criminalizzare, virgola. Dopo c'è un però i vaccini vanno somministrati con consapevolezza, con informazione giusta, con la rassicurazione e non con la violenza come è stato fatto in questo momento. 12 vaccini obbligatori, dove nessuna nazione europea obbliga 12 vaccinazioni. A dire la verità, l'Europa si divide, 17 nazioni non hanno l'obbligo, 14 nazioni hanno l'obbligo, nessuna ha l'obbligo di un numero così elevato. Due sono stati elevati, anche se secondo i dati scientifici sarebbero stati da lasciare. In più si sono inventati delle sanzioni che la famiglia non può iscrivere i ragazzi alle scuole e agli asili se non sono vaccinati. Ci saranno delle sanzioni economiche per la famiglia che non vaccina i ragazzi, se si minacciava l'abbiamo levato per fortuna dal testo iniziale, il rischio di perdere la patria potestà, cioè hanno soltanto messo il terrore alle famiglie, che anche quelle famiglie che naturalmente avrebbero portato i bambini a vaccinare, adesso si chiedono ma perché questa violenza? Se poi lei legge un bugiardino di un qualsiasi farmaco, e sono farmaci anche in serie antivaccinali, e legge le controindicazioni, probabilmente lei con la medicina non la prende più, probabilmente. Ecco che le famiglie a questo punto hanno voluto approfondire, e c'è un rischio che invece di ottenere, cioè, un maggior tasso di vaccinazione, otterremo l'esatto contrario. Più famiglie si rifiuteranno con questa mannaia dell'obbligo a vaccinare i figli e si chiederanno il perché questo Stato, che a questo punto diventa uno Stato non più liberale, non più che discute, non più che convince, ma che impone, perché di fronte ai vaccini le famiglie perdono il diritto, se lo vogliono, di proteggere i loro figli, convinte magari che quel vaccino al loro figlio potrebbe anche far male.
E Divina, sul piano immigrazione l'Europa pare aver deciso per un potenziamento di Frontex con più sostegno economico all'Italia. E sono misure sufficienti secondo lei?
No, sono parole, non sono misure, perché questo lo chiediamo da troppo tempo. Frontex è stata la prima, o meglio è una Formed, che è l'ultima delle operazioni dopo Mare Sicuro, eccetera, eccetera, delle azioni militari e navali, e finalmente si dice bisogna contrastare il gravissimo reato che è la tratta di esseri umani. Il guaio è che non si fanno, si continua a fare ricerca e recupero, non lo fa soltanto l'Italia, lo fanno navi di tutte le nazioni, lo fanno navi noleggiate da associazioni che non abbiamo ben capito chi finanzia, le famose ONG nate allo scopo, portano tutta questa gente nei porti italiani e l'Italia scoppia, non ce la fa più. Abbiamo chiesto più volte aiuto, le quote di ripartizione a livello europeo, la solidarietà c'è sempre stata, ma solo a parole, nessuno Stato si è preso praticamente nessun immigrato. Abbiamo detto noi minacciamo di chiudere i nostri porti alle ONG e alle navi non italiane, subito si sono inalberate sia la Spagna che la Francia dicendo che i loro porti non sarebbero stati aperti, a questo punto la patata bollente si lascia all'Italia. Noi non abbiamo bisogno di solidarietà a parole, abbiamo bisogno di fatti, abbiamo bisogno di vedere la collaborazione perché tante vite umane sono state salvate, chi avrà diritto di rimanere in Italia perché fugge dalla guerra, fugge dalle bombe, fugge da crisi umanitarie, avrà i diritti che si riconoscono internazionalmente a tutti, ma chi arriva in Italia da clandestino, senza motivo, perché scappa solo perché vuol provare a trovare fortuna, in Italia non ci si sta più, non c'è del lavoro per i nostri giovani, non c'è lavoro per la nostra gente, non possiamo tenere gente che non fa niente e finirà per sbarcare il lunario o gravare sulle nostre tasche o diventare un piccolo criminale. Bene, l'Italia sta scoppiando sotto questo profilo, per cui chiediamo all'Europa: o adesso vi muovete, altrimenti noi dovremo prendere delle misure drastiche, che possono sembrare anche non solidali, ma ognuno qua si deve difendere.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS. Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio app. Visitate sbs.com.au/italian.